capitolo 16 del Vangelo di Matteo, dal versetto 20. Eravamo arrivati lì. Allora, avevamo appena visto l'episodio in cui praticamente Gesù chiede a tutti chi dicono che io sia, eccetera, eccetera. Allora qualcuno dice che era Elia, qualcuno dei profeti, eccetera, eccetera. E Pietro invece dice: tu sei il Cristo, il figlio di Dio, del Dio vivente. E allora ovviamente Gesù loda questa professione di fede di San Pietro e predice che su di lui si fonderà la novella Chiesa. Poi subito dopo, che quindi Pietro aveva dato, diciamo, la risposta esatta, dice: allora ordinò ai discepoli di non dire alcuno che egli era il Cristo. Che sembra un po' un controsenso, no? Prima di tutto perché in passato, se vi ricordate, tra i primi capitoli c'era quel momento in cui aveva mandato i discepoli, 72 discepoli, in giro a due a predicare il Vangelo e il Regno dei Cieli. E quando erano tornati, gli avevano detto che gli spiriti immondi si sottopongono a noi, eccetera, eccetera. E quindi è un po' strano che avesse mandato dei discepoli a annunciare il Vangelo, e poi adesso che San Pietro dà diciamo, che Pietro dà la risposta giusta, dice di non dire a nessuno che era il Cristo. In realtà non è una contraddizione, ma è il fatto che quando aveva mandato i discepoli, aveva mandato a predicare il fatto che il regno di Dio era vicino, ma non aveva mandato a predicare che lui era il Messia. In questo caso, che Pietro invece ha capito che Gesù è il Messia, perché prima non l'avevano capito neanche i discepoli, tant'è vero che alcuni dicevano: ah, alcuni dicono che sei un profeta, alcuni dicono che sei, peggio ancora, i farisei, che dicevano che era un inviato di Satana, no? Cioè, quindi a questo punto che i discepoli sanno la verità, gli dice: non ditelo. Perché dice non ditelo? Perché lui sapeva già, Gesù, di dover fare tutta la passione, quindi di dover essere umiliato, crocefisso, di morire e poi risorgere. Però se a questo punto avessero detto a tutti che lui era il Messia, con leggere, poi succedevano queste cose che già non erano state capite dai discepoli, figuriamoci, la gente avrebbe detto: no, vedi, era un impostore, era un ciarlatano, perché è morto come tutti gli altri, perché finché non è risorto nessuno lo poteva sapere. Allora, per evitare questa cosa, rimane solo ai discepoli questo segreto. E subito dopo dice: da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme, soffrire molto da parte degli anziani e venire ucciso e resuscitare il terzo giorno. Quindi a quel punto che San Pietro ha capito che lui era il Messia, ha iniziato a spiegare ai discepoli cosa sarebbe successo, ma solo ai suoi discepoli, dicendo di tenerlo per loro, di non dirlo a nessuno, fino a quando questo non si sarebbe poi verificato. Allora a quel punto abbiamo visto che Pietro prima ha capito che lui era il Messia ed è stato lodato da Gesù, no? Subito dopo, però, in questo caso qua, quando Gesù inizia a dire che dovrà andare a essere crocefisso, eccetera, eccetera, lo trae in disparte, lo mette da parte e iniziò a rimproverarlo, a rimproverare Gesù, dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. In realtà, in latino non dice così, ma dice: absit a te domine, non erit tibi hoc, che vuol dire: vada lontano da te, o Signore, non sarà questa cosa. E il dativo tibi vuol dire a tuo vantaggio o a tuo svantaggio. In questo caso, chiaramente, essendo una cosa svantaggiosa, a tuo svantaggio. Quindi la traduzione brutta, ma che fa capire il senso, è che questa cosa vada lontano da te, cioè che stia lontano da te questa cosa qua, che quindi non ti succeda, vorrebbe dire. Però il letterale è che sia lontano da te. Poi domine e signore, quindi si rivolge a lui: non erit, non sarà a tuo svantaggio questa cosa, cioè nel senso non ti accada così, vorrebbe dire. Ma è molto giusto, cioè molto importante sapere che c'è questo gioco di parole. Perché? Perché quando Gesù si gira verso di lui, gli risponde: lontano da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Se noi lo leggiamo in italiano, non c'è questo gioco di parole, perché Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. La risposta lungi da me Satana, tu mi sei di scandalo. Non c'è nessun gioco di parole. In latino invece sì, perché quando risponde dice vade post me Satana, scandalus es mihi. Quindi Ria fa la stessa costruzione della frase, perché c'è, prima era absit a te, lontano da te, e Gesù risponde vai dietro di me. Quindi ci sono, mentre lui dice vada lontano, lui dice no, vieni vicino ma dietro, perché San Pietro è come se si mettesse davanti a Gesù, lo rimprovera e gli dice no, mi metto io davanti a te a difenderti, stia lontano da te. E invece Gesù dice no, stai dietro di me, cioè che il significato è seguimi, vuol dire capisci che sono io il Signore, perché è vero che San Pietro gli dice lontano da te, domine, gli dà del Signore, però in realtà gli dà un ordine, quindi non si mette nella condizione di seguire, ma nella condizione di imporre. E poi dice non ti sarà, non succederà questo a tuo danno. E Gesù cosa dice? Mettiti dietro di me. E come San Pietro gli aveva dato del Signore, lui gli dà Satana, cioè nel senso lo chiama come il demonio. Ma appena prima San Pietro era l'unico che aveva avuto la fede e subito dopo lo rimprovera così. Non è che dice che San Pietro è Satana, ma che in quel momento, perché poi dopo lo spiega, lui ragiona come Satana, cioè che invece di fare la volontà di Dio fa la sua, quella che non vuole che Gesù muoia. Quindi lo fa per affetto, ma anche per ignoranza, perché non capisce che se Gesù non fa quello, allora cosa è venuto a fare? Gesù è venuto per salvare gli uomini, e per salvarli deve patire e morire in croce. Quindi lui ragiona da uomo, perché gli vuole bene, non vuole che gli succeda questo, e si mette come se lui, con la sua poche forze di uomo, potesse impedire la volontà di Dio, come se lui potesse difendere Gesù, lui che poi lo tradirà, perché quando gli chiederanno tu lo conosci, dirà no per tre volte, altro che difenderlo, scappa e poi dopo lo tradisce. E Gesù dice scandalus es mi, cioè tu sei uno scandalo a mio svantaggio, cioè non è questa cosa della passione e della morte che è a mio svantaggio, sei tu che sei a mio svantaggio. Perché? Perché mi dai scandalo, nel senso che mi spingi a non fare la volontà del Padre. Allora è logico che Gesù non può essere scandalizzato, perché Gesù è Dio, non gliene è mai neanche passata per la testa di non fare la volontà del Padre. Quindi non è che se San Pietro dice questa cosa lui gli viene il dubbio, dice ma magari gli do ascolto. Ma San Pietro è di scandalo per tutti. Perché? Perché invece di adattarsi alla volontà di Dio vuole imporre la propria, che in questo caso è motivata dall'affetto, ma non è corretta. Infatti Gesù dice non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Allora aggiunge, se qualcuno vuol venire dietro a me, ecco qui che ha senso, ma prima non ha senso, perché dice lungi da me Satana, e come, perché dopo dice, vedete, dice vai dietro di me Satana, e poi spiega se qualcuno vuole venire dietro di me, allora in latino si capisce questo senso, in italiano no, perché prima non c'è vai dietro di me. Quindi dice tu San Pietro vai dietro di me, e poi dice se qualcuno, non solo tu ma chiunque, quindi apre la salvezza a tutti, vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, cioè non la sua volontà, ma deve fare quella del Padre, prenda la sua croce, cioè la sua croce sarebbe quello a cui siamo chiamati nella vita, non tutti sono chiamati a essere crocefissi ovviamente, però ognuno di noi ha le sue sofferenze, le sue difficoltà, i suoi ostacoli, vada dietro di me e mi segua. Quindi cioè praticamente gli sta dicendo non sono io che devo adattarmi alla mia volontà o voi che dovete adattarvi alla vostra volontà, ma dovete rinnegare voi stessi. Quindi non pensare a quello che vi piacerebbe fare o vi piacerebbe succedesse, ma adattarvi alla volontà di Dio, prendendo anche ciò che non piace, quello che è faticoso, quello che è difficile. Lo spiega ancora ulteriormente, dice perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Chi invece perderà la propria vita per causa mia la troverà. Questa è una frase difficile, perché cosa vuol dire salvare la propria vita? In realtà anche qui in latino è diverso, perché parla di animam, non di vita. Qui sembra vita, sembra che uno debba perdere la vita a livello fisico, no? Come se uno dice vuol salvare la propria vita la perderà. Quindi come se vuol dire se io cerco di salvarmi morirò, tutti moriranno. Non ha senso, perché la traduzione italiana qui è strana. L'anima invece è diverso, cioè chi vuol salvare la propria anima, cosa vuol dire? Che vuole fare di testa sua, la perderà, perché per essere salvati bisogna che l'anima faccia la volontà di Dio. Chi invece perderà la propria vita, sembra quasi che qui dica, oh, dovete ammazzarvi se volete venire dietro di me, no, chi perderà la propria anima, cioè chi rinnegherà la propria volontà, l'anima cos'è? È la cosa più interna che noi abbiamo, è quello che ci dà l'istinto, no? A cercare ovviamente la prima cosa di autoconservarci, cioè di fare quello che è nel nostro vantaggio. Ma non si capisce questa cosa se non si guarda il latino che prima ha questo dativo di vantaggio-svantaggio, come dire, qui non ti dice che devi perdere la propria vita, nel senso che devi andare a ammazzarti o cercare il martirio andando da qualche parte, non so, alla Mecca e dire sono cristiano per farti ammazzare, cioè non è questo il significato di questo Vangelo, è che ti dice devi abbandonare la tua volontà, cioè il fare ciò che ti sembra il tuo vantaggio, perché tu non hai la visione d'insieme e non sai cos'è veramente a tuo vantaggio. Dio invece lo sa, quindi anche nel darti la sofferenza, una vocazione difficile, piena di ostacoli, di difficoltà, sa che attraverso quello tu arriverai alla salvezza. Se tu fai di testa tua non ci arrivi e quindi la perderai, se invece ti uniformi alla volontà di Dio allora lo troverai. E dopo si capisce meglio, dice: quale vantaggio avrà l'uomo se guadagna il mondo intero ma perde la propria anima? Di nuovo, purtroppo qua, questa volta abbiate pazienza, un po' di latino bisogna farlo, anche la traduzione in questo caso non è corretta, perché il senso è quello, però in latino dice si mundum universum lucretur, anime vero suo e detrimentum paziatur, che vuol dire se anche lucretur, cioè guadagnasse, ma guadagnasse non vuol dire come qui guadagnasse nel senso che ottenesse, cioè facesse la cresta sul mondo, cioè nel senso ottenesse di più di quello che Dio gli ha dato. Cioè, se già Dio è generoso nei nostri confronti, ma se anche uno riuscisse a tenere di più perché triga, perché riesce a fare in qualche maniera, dice, se ne patisse un danno, e di nuovo ecco qui il dativo, a danno della sua anima, quindi non è in questo caso qua la sua anima ne perderà la propria anima, ma se questo guadagno si trasformasse in un danno per te, quindi ti dice, a te sembra di aver vinto perché hai la ricchezza, la bellezza, cose del genere, ma in realtà se questo si trasforma in un danno per la tua anima, a che ti serve? E lo specifica meglio, c'è forse qualcuno che può dare in cambio della propria anima qualcosa? Cioè nel senso, se avessi anche tutte le ricchezze del mondo, le potresti pagare per salvare la tua anima? No, perché quella non dipende da ciò che possiedi, ma dipende da ciò che sei. Quindi qui ti dice, se tu vai dietro agli istinti della tua anima, quelli che ti portano a avere la ricchezza, il piacere, questo e quell'altro, ma non ti rendi conto che quello è un danno per te, anche se riesci ad avere tutta questa roba, di più ancora di quello che vorresti avere, fondamentalmente che te ne rimane nel momento in cui devi rendere conto a Dio, se non ti sei comportato secondo la sua volontà, tutte queste cose non ti serviranno a niente, perché non le potrai dare in cambio, le devi comunque lasciare alla fine della vita. Ma non le puoi commutare per la tua anima. Allora ecco che dopo dice, il figlio dell'uomo verrà nella gloria del padre suo, con i suoi angeli, e renderà ciascuno secondo le sue azioni. Quindi qui abbiamo un'altra immagine del Vangelo che ci fa capire, come abbiamo già visto molte volte, la paradossalità di ciò che Gesù viene a insegnare. Il Vangelo non è un qualcosa di lineare, e molte volte paradossale, no? Abbiamo visto fino adesso, chi vuole salvare la propria anima la perde, chi la perde invece la prende, cioè è tutto un gioco. Ma perché questo? Perché mentre noi esseri umani viviamo all'interno di un mondo limitato, nello spazio e nel tempo, in cui se una cosa è bianca non può essere contemporaneamente nera, se una cosa è fredda non può essere calda, o è una cosa o è l'altra, si chiama la polarità. Dio non opera nel mondo della polarità, perché Dio è fuori dallo spazio e del tempo, quindi Dio è tutto, è l'esistenza stessa, quindi Dio è il bene, è l'esistenza, è la vita, è tutto ciò, non è sia la vita che la morte, perché in realtà, dici, ma allora Dio non è tutto? No, perché la morte è una privazione di vita, il buio è una privazione di luce, il freddo è una privazione di caldo, cioè Dio non può essere privazione di se stesso, quindi lui è tutto ciò che è buono, ciò che è positivo, ciò che è creazione, non è ciò che è distruzione. Chi è che è distruzione? Il demonio, che è l'avversario di Dio, ma è un avversario non sullo stesso piano, cioè non è come due che vanno a fare un incontro di box e può vincere uno o l'altro perché sono sullo stesso piano. perché Dio esiste e l'altro invece esiste perché Dio ne permette l'esistenza, non esiste di per sé. Mi spiego? Cioè, se io con la mia libertà mi voglio mettere lontano da Dio, Dio non mi annulla, non mi fa sparire. Cioè, se io mi comporto male, se sono omicida, se sono pedofilo, non è che di punto in bianco, siccome sono stato cattivo, sparisco dal mondo perché Dio mi cancella perché non sono buono, perché mi ha lasciato la libertà. Ma in quel momento io non sono più con Dio, quindi Lui non può garantire la mia esistenza se non per la mia libertà. Ma arriverà un momento in cui devo rendere conto delle mie opere. Se ho scelto di stare lontano da Dio, mi annullerò da solo. Non è Dio che mi punisce. È perché Lui che è come se fosse il filo che mi porta l'elettricità. Me la continua a portare anche se sono cattivo fino alla fine della vita. A quel momento lì, se io decido di tagliare il filo, l'elettricità non mi arriva più e io mi spengo, non è Dio che mi ha punito, sono io che sono stato stupido, che ho fatto una scelta contro il mio interesse. Ecco perché dice chi vuol salvare la propria anima, cioè chi vuole rubare questa elettricità invece di riceverla in dono da Dio e quindi non utilizzarla per la volontà di Dio ma per guadagnare se stesso, lo perderà. Perché a un certo punto Dio non la darà più per il male, anche se adesso ci dà esistenza e possiamo compiere il male, ma per permetterci di compiere il bene, perché altrimenti se Lui ci obbligasse a fare il bene non ce ne sarebbe merito. Se noi fossimo delle marionette, facciamo sempre solo quello che dice Dio, tutto funziona bene, ma siamo un gioco, non siamo degli esseri liberi. La nostra libertà deve essere però anche controbilanciata dalla giustizia. Ecco perché qui dice: il figlio dell'uomo verrà nella gloria del padre. Non dice in una gloria simile al padre, ma dice la gloria del padre, perché il figlio e il padre sono la stessa divinità, stessa natura, stessa gloria. Guardate che questo a noi sembra scontato, ma nella mentalità ebraica paragonarsi a Dio era passibile di lapidazione. Tant'è vero che alcune volte cercano di lapidare Gesù per questo, perché si dice il figlio di Dio. Si diceva solo il figlio di Dio, non diceva nemmeno che era uguale a Dio. Qui invece sta dicendo proprio io sono uguale a Dio, io sono Dio, perché viene nella gloria del Padre, cioè con la stessa gloria di Dio. Ma la gloria di Dio da una parte è luminosa, ma come la luce quando è più forte, tanto più le ombre si proiettano. Perché se non c'è luce sembra tutto uguale, quando la luce è fortissima ciò che è in ombra è ancora più in evidenza. Quindi dice e renderà ciascuno secondo le sue azioni. Quindi da una parte fa vedere ai discepoli che seguire Gesù è il modo per ottenere la salvezza. Dall'altra gli dice, attenzione, non è una cosa così da prendere alla leggera, perché quando verrò tutto sarà messo in luce e chi non avrà compiuto le opere che il Padre gli manda a compiere sarà nell'ombra e renderò a ciascuno secondo le sue opere. Già in precedenza l'aveva detto, quando verrà il figlio dell'uomo dividerà i buoni da una parte e i cattivi dall'altra, dove sarà pianto e stridore di denti. E ancora gli dice, vi sono alcuni fra i presenti che non moriranno finché non vedranno il figlio dell'uomo venire del suo regno. Allora, perché oggi non ci fermiamo alla fine del capitolo 16? Perché in realtà la numerazione dei capitoli non è stata fatta dagli evangelisti. Il Vangelo era una roba scritta una dietro l'altra, però poi a un certo punto per riferirsi a una certa cosa hanno dovuto numerarlo, perché sennò ogni volta, ti ricordi quel passo lì dove si dice ma quale, quell'altro? Cioè hanno numerato in modo che fosse chiaro, però la numerazione... Non nasce questo testo per essere numerato, no? Cioè come un testo letterario, non nasce per numerare le righe, le pagine, però poi lo devi fare per riferirti a qualcosa, no? Quindi in questo caso il capitolo dopo è collegato, perché Gesù qui dice ci sono alcuni fra voi, tra i discepoli, che vedranno questa gloria. Infatti dopo parla dell'episodio della trasfigurazione, dove con Pietro, Giacomo e Giovanni va sul monte e si trasfigura. Quindi... da una parte è stato riconosciuto da Pietro come Dio, dall'altra gli ha rimproverati di non pensare come uomini ma pensare secondo la mentalità di Dio, gli ha messi in guardia su quello che gli sarebbe successo, quindi che avrebbe patito, sarebbe morto e poi risorto, ma siccome uno è sempre più portato a vedere le cose negative che gli fanno paura che quelle poi positive, della risurrezione nessuno ci aveva neanche pensato, anche perché non si sapeva, cioè non ha mai risorto nessuno dai morti, quindi non sapeva nemmeno bene cosa volesse dire, potevano pensare che fosse la fine dei tempi, non immediatamente dopo 3 giorni. E allo stesso tempo, anche se Gesù l'aveva detto, però tant'è vero che quando poi risorge nessuno ci credeva, sono dovuti andare a vedere, nonostante gli avesse detto 100 volte che al terzo giorno sarebbe risolto, ma nessuno ci credeva se non le donne che sono andate, l'hanno visto e hanno annunciato, no? Ma a questo punto, dopo averli messi in guardia su tutte le cose negative che sarebbero capitate e anche sul fatto che anche loro avrebbero dovuto seguirlo in questa via, perché la maggior parte dei discepoli morirà di morte violenta e chi non muore di morte violenta comunque sarà imprigionato e perseguitato, gli dice: ok, adesso vi ho scoraggiati, però ora vi faccio anche vedere chi c'è dietro queste promesse. Perché se li avesse scoraggiati così tanto e loro avessero comunque continuato a pensare sì sì sarà Dio, però non è che abbiamo visto questa grande potenza, anzi in realtà muore, cioè gli fa vedere la trasfigurazione e quindi li porta 6 giorni dopo sul monte. Intanto perché 6 giorni dopo? Perché questi avevano già difficoltà a capire. Gli ha lasciato il tempo per maturare queste informazioni. In più perché 6 giorni dopo è simbolico. Il mondo è stato fatto in 6 giorni. Luca però, un altro Vangelo che vedremo poi, qui dice 8 giorni dopo. Perché 8 giorni? Uno dice, saranno 8, 6. Perché per gli ebrei si può contare o i giorni in mezzo, 6 giorni dopo significa che non conto l'inizio e la fine, quindi 6 giorni significa che se oggi è domenica, 6 giorni dopo è domenica, perché non conto né l'inizio né la fine. Oppure se dico 8 giorni conto anche i giorni di inizio e fine, quindi da domenica a domenica, tant'è vero che l'ottava di Pasqua è la domenica dopo Pasqua, però è l'ottava. Però in realtà la domenica dopo Pasqua è 6 giorni dopo Pasqua, non è 8 giorni, perché se io devo contarle senza contare il giorno intermedio, devo contare direttamente così, no? Quindi fondamentalmente non c'è contraddizione, è solo 2 modi diversi di numerare, diciamo, questi giorni. Prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, li porta in disparte su un alto monte, anche in questo caso qua, a parte il fatto che in Palestina non ci sono monti alti come i nostri, sono tutte collinette, però un alto monte in questo caso significa che se uno vuol vedere la gloria di Dio non può stare in basso, deve elevarsi in alto, quindi non può stare nella terra, cioè nel senso stando a continuare a fare i propri comodi terreni, ma deve elevarsi attraverso la preghiera, la meditazione, fino all'altezza di Dio. Non che uno possa essere all'altezza di Dio, ma nel senso avvicinarsi verso Dio, no? E lì fu trasfigurato davanti a loro. Allora, trasfigurazione cosa vuol dire? Intanto è una parola che prima non esisteva. Cioè nasce per descrivere quello che ha fatto Gesù, perché nessuno si era mai trasfigurato prima di Gesù. Cosa vuol dire trasfigurarsi? Vuol dire cambiare figura. Non vuol dire cambiare chi sei. Perché lui era già Dio, ma lo vedevano come uomo. Perché lo vedessero come Dio doveva trasfigurarsi, perché aveva già fatto i miracoli, aveva già risuscitato delle persone, curato i ciechi, i zoppi, quella e quella. Qualcuno l'aveva riconosciuto Pietro come Dio, le folle andavano in giro come se fosse un grande profeta, ma nessuno l'aveva visto nella sua natura divina. Com'è la sua natura divina? La sua natura divina dice, creano diciamo una similitudine, dice brilla come il sole. Perché Cristo è il sole che sorge, perché il sole è ciò che dà vita a tutto, è la luce contrapposta alle tenebre. E le sue vesti diventano candide come la luce, cioè candide, come fa a essere candido come la luce? Non si vede, tu non puoi vedere la luce. Candida come la luce significa ciò che dà la possibilità di vedere, perché è Dio che dà l'esistenza. Infatti all'inizio di tutto Dio crea la luce. Prima attraverso la parola evoca l'esistenza e poi la prima cosa fa il sole, in modo che stabilisce la differenza fra la polarità. Qui è candida come la luce, cioè vuol dire è tutto l'opposto del buio, cioè dove il buio è paura, freddo, umido e cose del genere, qui invece è caldo, forte, pieno di passione, di fuoco, dell'amore, no? Cioè sono tutte le caratteristiche che caratterizzano proprio la divinità di Gesù. E in quel momento in cui si trasfigura, apparvero loro Mosè ed Elia, che parlavano con Gesù. Allora, perché sono apparsi Mosè ed Elia? Potevano apparire 2 angeli? No, appaiono Mosè ed Elia perché, se ricordate, Mosè è colui che ha dato al popolo di Israele la legge, quindi la legge erano i primi 5 libri della Bibbia, dove c'erano tutte le norme che dovevano osservare gli ebrei e la storia con cui Dio li aveva salvati dall'Egitto, dalla creazione del mondo fino all'arrivo nella terra promessa, che era il momento in cui Dio fa l'alleanza col suo popolo. dove ci sono tutti i patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera, eccetera, cioè è la storia che caratterizza il perché il popolo ebraico è il popolo eletto di Dio. Quindi quei cinque libri della Bibbia per gli ebrei sono, si chiama la Torah, cioè praticamente la cosa fondamentale, cioè senza quei cinque libri non ci sarebbe il popolo ebraico. Ma ci sono anche altri libri della Bibbia, ci sono i Salmi, ci sono i Profeti, ci sono altri libri che sono altrettanto importanti. Chi simboleggia questi? Elia, che è il più grande dei profeti. In più questo simbolo è duplice, perché Elia, alla fine della sua vita, non morì, ma per il fatto di essere stato il profeta che sarebbe tornato per annunciare Gesù Cristo, infatti se vi ricordate quando arriva Giovanni Battista alcuni pensavano fosse Elia reincarnato, Elia era stato portato in cielo su un carro di fuoco, quindi no, il suo corpo non era morto. Mentre Mosè invece era morto ed era in quel momento agli inferi. Perché? Perché per il peccato originale nessuno andava in paradiso fino a quando Gesù non li ha salvati. Allora dagli inferi arriva Mosè, dal cielo arriva Elia, dalla terra ci sono gli apostoli. Quindi praticamente Gesù si trasfigura di fronte all'intera creazione. Quindi il cielo, Elia che era stato... gli inferi, quelli che in questo momento erano morti ma non erano ancora salvati, e quelli che erano ancora vivi. Quindi questa cosa avviene perché si adempisse la scrittura che dice il nome di Gesù, al suo nome si piegheranno ogni ginocchio in cielo, sulla terra e sottoterra. Quindi in questo caso qua si adempie questa scrittura. Per cui tutte le potenze del cielo e della terra, vivi e morti, spirituali e materiali, si inchinano alla divinità di Gesù, perché sono testimoni della sua divinità, della sua gloria. A quel punto Pietro prende la parola, dice una delle sue boiate, e dice: è bello per noi restare qua. Cioè, siccome prima si era preso il cazziatone che aveva detto no, non ti lascerò andare a morire, cose del genere, adesso è un po' più cauto e dice: vabbè, guarda, è bellissimo stare qua. Stiamo qua, siamo sicuri, siamo tranquilli. Perché non è solo stare qua. Lui dice: facciamo una tenda, una per te, una per Mosè, una per Elia, no? E loro erano in tre, ognuno sarebbe andato nella tenda con questi qua e sarebbero stati lì e sarebbero stati al sicuro, perché in quel momento, nella trasfigurazione della gloria di Dio, loro si sentivano totalmente al sicuro. Allora, dice una boiata, però allo stesso tempo, nella boiata che dice, siccome comunque lo dice alla presenza di Dio, dice qualcosa che rende testimonianza alla divinità di Gesù, cioè il fatto che stare lì e fare una tenda significa che Dio è venuto a dimorare nel mondo. Perché se fai una tenda, la tenda per gli ebrei era un popolo nomade, quindi la tenda era la loro casa. Il tempio inizialmente era una tenda dentro cui stava l'arca dell'alleanza, quindi Dio era dentro la tenda dell'alleanza dove praticamente dimorava insieme al suo popolo. Il fatto che Gesù sia arrivato e dice facciamo una tenda significava, come dire, che la divinità era venuta a incarnarsi nel corpo di Gesù. Ma ancora di più, nel momento in cui dice è bello per noi restare qua, si riferisce in maniera non esplicita al fatto che sia Mosè che Elia siano ritirati su un monte. Mosè per prendere la legge che gli aveva dato Dio, Elia per fuggire da chi lo voleva uccidere, che era il re Acab. Quindi andare sul monte da una parte era incontrare Dio, infatti poi Elia incontrerà Dio sul monte, che attraverso, prima c'era una tempesta, poi il terremoto, poi ma alla fine Dio è una brezza leggera. Perché? Perché tutte queste cose lo spaventavano e quindi Dio non era lì, ma era nella brezza leggera che lo tranquillizza, e quindi Elia esce e poi Dio gli dice torna dal re Acab che io ti provo, e lui lo farà, no? E rischiando di morire, ma poi venendo salvato da Dio. In questo caso è San Pietro che queste cose le conosceva bene, perché tutti gli ebrei conoscevano bene la scrittura, è come dire rimaniamo qua che siamo al sicuro, siamo protetti, perché siamo lontani da chi ti vuol fare del male. Ma a quel punto lì Gesù non lo degna di una risposta, però lui ha una risposta ed è una voce dal cielo che dice questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Quindi in quel momento lì è Dio stesso Padre che parla per dare testimonianza a suo figlio, come era successo quando? Al battesimo al Giordano, quando Gesù era andato a farsi battezzare da Giovanni Battista, una voce dal cielo, sotto forma di una colomba, scende lo Spirito Santo su Gesù e una voce dice: questo è il figlio mio prediletto. No? Allora, ecco che questa voce di Dio rende testimonianza alla divinità di Gesù e al fatto che lui è il Messia, ma allo stesso tempo dice: ascoltatelo, cioè fate quello che lui vi dirà di fare. E in questa risposta che viene data a Pietro sul fatto rimaniamo qua, nel momento in cui Dio dice questo è il mio figlio prediletto, afferma la sua volontà, cioè il fatto che è il figlio che io ho mandato per una missione, non potete rimanere qua, dovete andare e poi dice ascoltatelo, cioè dice fate quello che vi dice di fare, e lui non vi ha detto di rimanere qua, vi ha detto di andare là, perché quella è la mia volontà. E in questo momento, nel momento in cui dà testimonianza a Gesù, fa capire che la volontà del padre e del figlio sono coincidenti, perché sono la stessa divinità, condividono la stessa divinità, pur essendo due persone distinte, ma un unico Dio. A questo punto, all'udire la voce di Dio, è talmente, diciamo, potente, talmente inimmaginabile nei confronti dei discepoli, che ne rimangono sopraffatti e dice caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Perché? Perché nel passato chi udiva la voce di Dio non poteva udire la voce di Dio e rimanere vivo. Solo i grandi profeti, Mosè, sentirono la voce di Dio e rimasero vivi senza morire. Perché Dio era talmente grande che, entrando in contatto con l'uomo, la miseria dell'uomo, che non è come dire puro come si dovrebbe essere al cospetto di Dio, lo annienterebbe. Allora loro sono presi da grande timore perché sentono la voce di Dio che risponde direttamente alla domanda di Pietro. Però cadono con la faccia a terra, quindi cosa vuol dire? Che cadono verso Gesù. Cadendo verso Gesù significa che cadono per adorarlo, come si adora il Dio, cioè faccia a terra significa mi prostro completamente, dichiaro il mio essere servo di Dio. Perché gli empi invece, quando vengono colpiti dalla luce di Dio, cadono all'indietro, come San Paolo, che nel momento in cui perseguitava i primi cristiani, quando sulla via di Damasco Dio gli parla, cade da cavallo all'indietro. Perché? Perché la voce di Dio in quel caso lo respinge. Qui attira a Gesù, perché gli dice ascoltatelo, quindi li attira, attraverso la grazia Dio li attira verso Gesù. Là invece respinge, perché nel momento in cui tu contrasti Dio, Dio è più forte, con una forza non riesci a opporti e quindi cadi all'indietro. E il fatto di cadere all'indietro, quando uno cade sulla schiena, non è una posizione di sicurezza, è una posizione sempre... Anche quando cadi in avanti ti dichiari vinto, ma quando cadi in avanti ti dichiari vinto per la misericordia, quando cadi indietro ti dichiari vinto per la forza di chi ti combatte, no? Quindi anche quando Gesù fanno vedere i quadri della resurrezione di Gesù, si vedono le guardie che cadono all'indietro. Perché? Perché l'esplosione della resurrezione, poi non è così perché in realtà le guardie non avevano neanche visto la resurrezione, però per simboleggiare proprio questo fatto che la luce di Dio schianta gli empi all'indietro, mentre i giusti invece ne sono attirati. Allora Gesù, con la sua premura, misericordia nei confronti dei discepoli, si avvicina a loro e li toccò. E nel momento in cui li tocca dice alzatevi e non temete. Quindi li rassicura. Allora loro rassicurati si alzano, sollevano gli occhi, perché prima non si osano neanche alzarsi proprio del tutto, guardano di sotto a vedere se c'è ancora questo pericolo, e non videro più nessuno se non Gesù solo, non più trasfigurato. Perché questo? Intanto perché loro sono stati testimoni di questa grandezza di Dio, in modo che la loro fede fosse confermata, e nel momento in cui Gesù fosse risorto sapessero già prima che lo poteva fare, perché aveva questa forza. E in più perché la voce di Dio aveva detto questo è il figlio mio prediletto, ma lì ce n'erano tre, quindi poteva esserci dubbio che se fossero rimasti tutti e tre quando alzavano gli occhi avrebbero detto ma chi è di questi? Elia, Mosè e Gesù. Invece rimanendo solo Gesù, ovviamente quella voce si riferiva a lui e non agli altri due che erano scomparsi. E mentre discendevano dal monte, Gesù ordina loro di non parlare a nessuno di questa visione finché il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Perché? Perché lo scopo della visione non era quello che i discepoli andassero in giro a dire: sapete cosa abbiamo visto? Che Gesù si è trasfigurato, non gli avrebbe creduto nessuno. Ma era lo scopo di rinforzarli nella fede dopo che loro avevano riconosciuto che era Dio, ma allo stesso tempo, già pochi minuti dopo, avevano dubitato del fatto che dovesse seguire ciò che Dio lo mandava a fare, cioè fare la passione, morire in croce e poi risorgere. Quindi la trasfigurazione serviva per praticamente permettere ai discepoli di rinforzare la loro fede. Il paragone tra i due momenti in cui la voce di Dio parla e dà testimonianza a Gesù, cioè il battesimo e questa trasfigurazione, è netto, nel senso che in tutti e due gli episodi ci sono le tre persone della Trinità, perché in questo caso al posto della colomba c'è la nube, questa nube luminosa che li avvolge. Perché? E poi c'è il figlio c'è tutte e due, e dall'altra parte c'è la voce del padre. Quindi ci sono tutte e tre queste cose. Perché nel battesimo c'è la colomba, mentre qua invece c'è la nube luminosa? Non poteva esserci la nube luminosa anche di là o viceversa la colomba di qua? Perché lo Spirito Santo appare in diverse forme? Perché nel battesimo la colomba simboleggia l'innocenza, il fatto che il battesimo è ciò che ci cancella il peccato originale, ci rende di nuovo puri come una colomba bianca, quindi il simbolo dell'innocenza e della pace con Dio. Perché alla fine del diluvio universale, quando Noè è sull'arca con tutti gli animali, come si accorge che Dio ha perdonato l'umanità? Dal fatto che lancia una colomba e questa ritorna indietro con un ramoscello d'olivo, a dire che la terra, l'acqua se n'era andata, almeno da qualche parte c'era ancora delle piante, no? E quindi la colomba è il simbolo della pace fra l'uomo e Dio e quindi della ritrovata armonia nel caso del peccato originale, quindi della purezza. La nube luminosa, invece, al contrario, è il simbolo della resurrezione. Perché la resurrezione, questa trasfigurazione, Gesù riapparirà dopo la resurrezione dei discepoli, ma non lo riconosceranno. Perché? Perché sembra diverso. È sempre lui, perché poi dopo, quando fa determinati gesti, cioè quando fa l'Eucaristia e spezza il pane, lo riconoscono, sia i discepoli di Emmaus che i discepoli nel Cenacolo, riconoscono che Gesù, ma subito no. Perché? Perché la trasfigurazione lo rende diverso. Allora, la nube luminosa è questa trasfigurazione che fa passare dalla morte alla vita, quindi cambia non la natura di quello che sei, ma cambia il modo con cui questa natura si manifesta. Mentre prima è un corpo mortale soggetto alla corruzione, alla morte, dopo diventa luminoso, quindi un qualcosa che non si può corrompere, perché la luce non si può distruggere. Cioè puoi evitare che la luce entri da qualche parte, ma se fai almeno un minimo forellino la luce entra e ti illumina tutta la stanza. Quindi la nube luminosa indica che pervade ogni cosa come la luce, ma non è da nessuna parte in realtà, perché non la riesci a imbrigliare da qualche parte. Quindi la luce fondamentalmente illumina tutto e dappertutto, ma non è niente di quello che tu vedi. Cioè tu vedi le cose grazie alla luce, ma non è che la luce sia le cose. Le cose senza luce non si vedono, ma continuano a esserci. Se sei al buio non le vedi, ma ci sono. La luce ti permette di vederle. Quindi in questo caso la nube luminosa era sprigionata dalla divinità di Gesù, era testimonianza di divinità di Gesù, ma è figura dello Spirito Santo, quindi della divinità che si mostra in questo modo. Quindi entrambi gli episodi sono episodi in cui la Trinità si mostra per appunto insegnare ai discepoli che Dio è uno in tre persone. Lo Spirito Santo loro in questo momento non l'hanno ancora ricevuto, perché lo riceveranno dopo la resurrezione di Gesù, nella Pentecoste, quando scenderà su di loro. Però Gesù glielo aveva già annunciato, che è lo stesso Giovanni Battista, nel momento in cui aveva battezzato Gesù: io battezzo con acqua, ma viene uno dopo di me che battezza in Spirito Santo, quindi con la forza di Dio, con la potenza di Dio. E la potenza di Dio non la conoscevano ancora, ma lui parlava ovviamente come profeta, e quindi Dio gli ha messo in bocca già le parole che annunciavano la missione di Gesù. Bon, per oggi direi questo, la prossima volta finiremo il capitolo 17.